Allora iniziamo a parlare direttamente con i nostri ospiti, in particolare con Edgar del Comitato Immigrati, che ha aderito anche al Comitato Promotore della giornata del 1° marzo, e quindi gli chiediamo di raccontarci qual è il percorso che sta facendo il Comitato Immigrati verso il 1° marzo e perché avete deciso di aderire a questa giornata di mobilitazione.
Prima innanzitutto ringraziando a Radio Onda Rossa, tanti anni che non venivo qua, quando avevamo una trasmissione Voz Latina dell'Associazione Latinoamericana El Condor, comunque ormai il tempo è passato. E niente, sulla questione del 1° marzo, appena abbiamo sentito la nascita di questa idea dei 24 ore senza di noi, e se noi ne entravamo noi immigrati in questo senso, era una giornata di 24 ore senza di loro, perché sembrava che questo era una cosa italiana, un po' così. Va bene, comunque a Roma noi siamo parte integrante del Comitato 1° Marzo e quindi insieme abbiamo creato questa giornata cercando di fare più ampio possibile, quindi cercando di coinvolgere a tutte le strutture che ci sono a Roma in definitiva, no? E quindi niente, siamo arrivati a che a Roma il giorno del 1° marzo si farà in mattinata quello, anche ci sarà un po' di immigrati italiani a pulire con le oppio, ed è tutta la mattina in definitiva saranno lì. Poi alle 10:30 le studenti medi universitari faranno una lezione di clandestinità a Monte Citorio, no? E poi saremo noi alle 15:00. Questa è una cosa bella, importante, non perché la facciamo noi. E la parola d'ordine è molto chiara. Gli immigrati non siamo delinquenti, siamo dei laboratori. E quindi questa volta, invece di fare corteo, che sempre lo facciamo, abbiamo deciso di fare le categorie lavorative. E quindi lì saranno in piazza l'école con il ferro di stiro, tutti gli attrezzi di loro, insomma, no? Le pentole, un po' di roba così. E stiamo cercando una serie a rotelle per portare un po' di italiani pensionati, qualche cosa che sia così. Non abbiamo trovato le sedie a rotelle, però penso che fino a lunedì o qualcuno che ci sta ascoltando in radio magari può venire direttamente con la sedia lì per fare il badante. Anzi, l'allevamento animali, noi porteremo le pecore, polli e anatre, diciamo, per far vedere. La mucca non ci hanno fatto, non hanno dato l'autorizzazione, perché sarebbe una cosa bellissima per far capire agli italiani come imprenditori italiani sono furbissimi, prendono a lavorare nell'allevamento delle mucche ai ragazzi indiani. Non c'è nel mondo persone più adatte per l'allevamento delle mucche che gli indiani, e saranno degli operai facendo finta logicamente del lavorare. E anche stiamo cercando di coinvolgere un po' dei piccoli imprenditori cinesi, bengalesi, del mercato, tutto quanto, per far vedere. Per una cosa molto importante, ci sarà un po' di ragazzi con le tute nere che saranno la rappresentazione del clandestino, dell'irregolare. E quindi queste tute nere lavoreranno come col, come badanti lì. In questa occasione abbiamo deciso di fare questo tipo di iniziativa per dare un segnale che in definitiva non siamo dei delinquenti. E poi alle 17:00, diciamo, c'è sta il corteo confermato di Porta Maggiore verso l'Esquilino alle 17:00, diciamo, praticamente questa rete antirassista di Roma che si è creato fa questo. E in concomitanza comincia alle 17:00, diciamo, e questa è una, praticamente si chiamano loro la primavera antirassista, quindi un po' di CGL, Arci, così via, diciamo. Comincia lì un spettacolo, e poi dentro dello spettacolo, a parte dello spettacolo, ci sono gli interventi. Noi abbiamo chiesto che gli interventi siano fatti esclusivamente da immigrati. Questo è stato accettato, quindi saranno gli immigrati stessi a parlare del problema della casa, non soltanto degli immigrati, anche degli italiani, la questione della scuola, la questione delle famiglie, dei bambini, della criminalità verso i rumeni, della questione del Rosarno. Abbiamo chiesto pubblicamente, magari qualche ragazzo del Rosarno viene anche a parlare, c'è il posto per parlare, e così, diciamo, più o meno finirà la giornata del 1° marzo come organizzazione. Poi altre iniziative in questi giorni, siamo stati invitati anche partecipando a settore dell'antirassismo che si stanno organizzando a Roma. Ieri siamo stati al quarto municipio e altro ieri siamo stati all'undicesimo municipio e dappertutto al nono municipio. E sono un sacco di iniziative che vanno verso la preparazione del primo marzo. E niente, lo sciopero questa volta non si fa, come hai detto bene, non si fa, no, perché nessuno capiva che cosa era la data del primo marzo. I sindacati anche i sindacati confederati e non confederali, quelli di base, non avevano capito e hanno in questo momento, diciamo, il pretesto di dire non abbiamo capito, non si fa. Però attenzione, il corteo dei migrati che fu stato due settimane fa a Brescia ha obbligato a che la CGIL accetti e si fa lo sciopero a Brescia. Più di 7.000 immigrati sono stati in piazza a dire noi vogliamo scioperare. E quindi questa provocazione, finisco diciamo questa con due cose che noi stiamo facendo. Prima abbiamo detto, eccolo, la data è il 1° ottobre. I sindacati hanno, non ne stiamo dicendo la data è questa, attenzione, perché subito hanno detto i sindacati anche di base, hanno detto voi come vi permettete di dire una data. Noi stiamo chiedendo pubblicamente ai sindacati confederali e di base del 1° marzo fare uno sciopero generale, no esclusivamente dei migrati, per i diritti degli immigrati, perché pensiamo che i diritti degli immigrati in questo momento sono i diritti anche degli italiani, collegati alla casa, a tutto quanto. E questo per il 1° ottobre. E poi io approfitto che sono in radio, tanto tempo che non vengo, e stiamo cercando di fare una convocazione al primo congresso nazionale di immigrati. Questo pensiamo anche che sia un'occasione per la società italiana. 24-25 aprile a Roma si svolgerà il primo congresso nazionale degli immigrati. E niente.
E dove? Ancora non
era l'Ambra Giovinelli, però è stato sequestrato, non si sa di chi era, tutto queste cose. Ormai in Italia queste cose sono a giorno. Stiamo cercando con i salesiani, ci hanno offerto a Via della Pisana una struttura grandissima, perché i delegati sono più di 200 e quindi una struttura grossa, e stiamo chiedendo anche un sostegno economico di tutte le strutture di Roma, antirassisti, tutti i compagni, per vedere questa situazione. Quindi i documenti facciamo arrivare alla radio, tutto quanto, quindi andiamo avanti insomma.
Pour quelques grammes de shit, t'en bouge jamais la loi des drames. Style enfant violé ou bombe dans les métros ou dans les trams. Mais flic, quand tu nous agresses verbalement, sans coup boy, sans raison, tu nous cherches généralement. Sans motif à la renvoi, rien que derrière les fans que tu envoies. Tiens, tant qu'une chose, c'est que la nous perd son sang-froid. Et flic, comprends que ton air supérieur à la bouche et la haine. Quand je vois un frère à moi qui s'est fait tabasser par tes skags, collègues. En plus, qu'entendent jamais rien, croient toujours avoir raison. Même sans savoir, je suis sûr que ça met bien les nerfs à croire. J'aimerais bien qu'on soit tous en nombre, en anglais au placé. Trafic les armes et détourne des millions. Les vrais bandits sont jamais les accoster, préfère nous pister pendant qu'une petite fait violer à côté. Hey, flic, à la base ton taf c'est de protéger, mais sur la balance de la justice c'est trop léger.
Pleine vie, c'est peu de vertu, fallait que t'abrèches. T'as viré la vertu, maintenant t'es dans la brèche.
Hey, flic, je crois que tu as bugué dans ta config. On dit gardien de la paix, non, plutôt gardien du conflit.
Yes, ton flip, dès que t'arrives tu tapes tes scènes. Tex et scène, tu fous le bordel par ex et zèle. Hey, flic, je trouve que tu dépasses les bords. T'es le gardien de la paix, les yeux de la justice, mais tu dois être au bord. Qu'est-ce qui se passe quand t'es chez toi, tu passes à la porte. Tu terminables, ton teint, tu la passes sur les portes. Tu parles d'outrage, alors t'arrives pas à annuler l'outrage. Avec les jeunes, c'est pas du tout de slow. C'est rien d'outrage, coup de trace, coup de gueule, coup de coude et coup de crosse. Tu craches, ou c'est potin comme coup de grâce. Et flic, tes pensées, rien à foutre. Mes foules te demandent pourquoi t'aimes t'attirer la foule. Rien à foutre, des quotas et du chiffre. Rien à foutre, tu sois content et tu gifles. Je veux te parler d'abus, de drogue, tiré de bavure. Dis, c'est d'excès, en somme tes actes de bravoure. Eh flic, je t'apprécie, autant qu'un t'adore tu. Alors n'arrondis pas les encarts, qu'est-ce que t'es tordu.
Allora, dopo l'intervento di Edgar del Comitato Immigrati, adesso volevamo dare voce invece a Luis, un compagno del gruppo inchiesta del coordinamento cittadino di Lotta per la Casa, che sta partecipando alla rete antirazzista romana che si è costituita appunto in queste ultime settimane e che parteciperà attivamente sia al corteo pomeridiano, che ricordiamo partirà dalle 17 da Porta Maggiore per arrivare a Piazza Esquilino, ma che organizza anche una mobilitazione per le 10 del mattino del 1 marzo davanti all'INPS, ed è una partecipazione importante secondo noi, perché appunto i movimenti di Lotta per la Casa in questa fase storica particolare già negli ultimi anni hanno una caratteristica peculiare, che è quella il fatto che appunto le occupazioni dei movimenti di Lotta per la Casa negli ultimi anni sono diventati un vero e proprio laboratorio dell'intercultura in questa città, perché sono un luogo in cui persone migranti e native vivono insieme quotidianamente, condividono proprio i momenti della vita quotidiana, ma anche un percorso di lotta che non è basato sull'appartenenza etnica e nazionale, ma sulla rivendicazione di un diritto, che è quello appunto per il diritto all'abitare. Quindi benvenuto anche a lui, se ci vuoi parlare un po' del percorso.
Grazie.
Che state facendo voi.
Grazie, buongiorno a tutti e a tutti. Io sono Luis, innanzitutto parlo anche come un lavoratore emigrante, sono del Perù, e come tanti emigranti che arriviamo a un paese per trovare una migliore condizione di vita in base al lavoro, perché quello che facciamo noi, siamo lavoratori. E purtroppo soffriamo anche del pregiudizio di una società che ogni giorno si vede, soprattutto in questi ultimi mesi, alimentata dall'odio razziale e della presa di posizione pubblica di questi signori della Lega Nord, per esempio, no? Che pubblicamente si permettono di pregiudicare al lavoratore migrante, anche a diverse etnie come ai Rom, ai rumeni, per esempio, no? Che se l'ha criminalizzato purtroppo, e si è creato una specie di situazione mediatica psicosocial che ti fa capire che l'immigrante è sinonimo di delinquente. Una cosa più sbagliata di questo non ho mai sentito, già che noi viviamo in carne propria dentro delle nostre giornate diverse sofferenze, dal momento di alzarsi, andare a lavorare e interrelazionarsi in questa città, troviamo sempre un intoppo, una complicazione, un muro razziale che ci fa sentire diversi, ma non sappiamo ancora diversi di che. E allora il primo marzo innanzitutto parte da questa idea, parte viene da un'idea fatta in Francia, diffusa attraverso diversi social network, attraverso internet, arrivato in Italia, e anche in Italia, seguendo l'appello del comitato Primo Marzo, che si è incaricato di organizzare e diffondere questa idea in tutta l'Italia, partecipiamo anche noi come coordinamento della Lotta per la Casa, che siamo un coordinamento mixto conformato dai migranti di ogni parte del mondo, si può dire. Abbiamo migranti marocchini, dell'Ez, peruviani, sudamericani, anche persone italiane, precari e lavoratori, insomma tutti quanti, che ci siamo trovati nella stessa strada di lotta, perché abbiamo una cosa in comune, che è la precarietà e il rechazo a tutto questo processo di leggi razziste che purtroppo non fanno altre cose che fanno più male per il sviluppo incluso economico di un paese. Questa giornata del primo marzo, innanzitutto, lo che pretende è chiamare l'attenzione mediatica, soprattutto, no? Già che è partita sulla onda di tutto questo che è successo a Losarno mesi fa e che purtroppo è piano piano come un'abitudine di tutti quanti ci scordiamo. Dopo un mese e mezzo, ormai nessuno parla più di questo che è successo a Losarno. È una cosa vergognosa perché sia stato un atropello, si è infranto in maniera molto brutale il diritto delle persone, soprattutto dei lavoratori migranti senza permesso di soggiorno, e lo sfruttamento che hanno sofferto queste persone. È una cosa che purtroppo è difficile, anche non si deve ripetere in futuro. Su questa onda mediatica di Losarno e praticamente l'abuso sofferto per queste persone, per questi migranti arrivati in maggior parte dell'Africa, che sono stati sfruttati in campi di lavoro, che poi sono arrivati a Roma, si è creato questo comitato, in base anche al comitato del 17 ottobre, per lanciare una data la più prossima, no? Questo lunedì, 1 marzo, con una giornata di lotta mixta, no? A pesar di tutte le discrepanze che abbiamo avuto con diversi sindacati, e poi devo dire anche la mia, no? Io come lavoratore sudamericano non mi sono trovato mai magari rappresentato neanche per partiti politici né per sindacati, quindi se abbiamo avuto una discrepanza, dal mio punto di vista noi andiamo avanti a creare un movimento forte che migrante che in futuro costruya un sciopero diffuso generalizzato in tutta la città, in tutta l'Italia.
E anche, scusa se ti interrompo, visto che citavi insomma il percorso cresciuto poi in seguito alla costruzione della grande manifestazione nazionale del 17 ottobre scorso, credo che una questione centrale sia il fatto che appunto i movimenti auto-organizzati che stanno costruendo il corteo di lunedì 1 marzo nel pomeriggio stanno cercando di inserire in questa giornata proprio quella che era la piattaforma del 17 ottobre, che non era appunto basata su un generico antirazzismo anche buonista di una certa parte della sinistra parlamentare, ma una piattaforma molto radicale che è appunto reclama la chiusura di tutti i CIE, la regolarizzazione per tutti e per tutte, non solo come è stato fatto in passato per determinate categorie di lavoratrici e lavoratori, la necessità di cancellare questo nesso tra permesso di soggiorno e contratto di lavoro, per cui in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo le persone che perdono il lavoro rischiano di perdere anche il permesso di soggiorno e quindi qualsiasi garanzia e qualsiasi diritto, insomma una piattaforma molto chiara e precisa che probabilmente non viene fatta propria poi da tutte quelle strutture e quei partiti che magari a parole stanno aderendo ai vari comitati e a questa giornata, ma che in realtà poi in passato quando erano in Parlamento si sono anche fatti complici di questo sistema appunto di razzismo istituzionalizzato in cui viviamo oggi. No, detto questo ti volevo chiedere invece di ricordare l'appuntamento che state organizzando per lunedì mattina davanti alla sede dell'INPS.
Allora, noi per lunedì mattina, sempre per darle ancora più visibilità a questa giornata, no? Ci siamo abbiamo organizzato un appuntamento all'INPS. La ora è alle 10 del mattino al fronte all'INPS, via dell'Ambaradam numero 5 a Roma, per protestare soprattutto per la questione delle pensioni, già che tanti lavoratori migranti noi apportiamo all'INPS con i nostri contributi, ma non sempre o non tutti vediamo questo come una pensione alla fine del nostro rapporto di lavoro. So che ci sono qualche paese che hanno de, de, de Nexi con el IMSS, loro possono avere la pensione, ma non tutti, no? Non è una cosa che si dà per tutti i lavoratori migranti. Quindi il primo marzo alle 10 del mattino, avanti all'IMSS che si trova a Ambradams, ci sarà un presidio protesta, una chiamata d'attenzione a tutti quelli che ci vogliono vedere, ci vogliono sentire, a tutti gli italiani, per fare capire che la città è questa, la realtà purtroppo è questa, ci siamo messi in mezzo non soltanto lavoratori migranti precari, anche italiani, perché la precarietà purtroppo sta arrivando a tutti, il razzismo e le leggi arriva a tutti, perché se non abbiamo ancora imparato dell'istoria, credo che questa è un'opportunità per dare un passo avanti e cercare di costruire praticamente una società più giusta, in donde si valorizza non soltanto il lavoratore migrante per quello che fa, se non si valorizza il lavoratore per la sua condizione umana e per il suo contributo sociale, anche economico, per la costruzione di una struttura, di un Stato più forte, no? Il nostro contributo come lavoratori dentro un paese, supuestamente, come si dice, un paese fondato in base al lavoro, è questo. Noi siamo qua per lavorare e vogliamo farlo dentro di un inquadramento legale che ci permetta andare avanti in una maniera chiara e non con tutti gli intoppi politici, con tutti gli intoppi legali e queste leggi razziste che... E noi non ci siamo proprio d'accordo, è per questo che protestiamo e facciamo questa giornata di lotta il primo marzo.
Nel frattempo, mentre continuiamo, qui la radio ti sta popolando di, appunto, di compagni, di persone che devono intervenire, dunque cercheremo di essere il più veloci possibile. Io ricordo anche che questa giornata del primo marzo, partita appunto inizialmente in Francia, che vede anche l'Italia coinvolta, vedrà iniziative anche in Spagna e in Grecia, dunque si è allargato a livello europeo, fortunatamente, questo primo tentativo appunto di far fermare il lavoro e il consumo delle migranti e dei migranti. Anche in Inghilterra, anche a Londra, ci dovrebbe essere un presidio nella giornata del primo marzo, dunque si sta un po' allargando, e come primo anno di iniziative ci sembra abbastanza buono. Ma appunto ora abbiamo altri ospiti che andiamo a presentare.
Sì, certo, abbiamo invitato anche due compagni della comunità senegalese di Via Campobasso al Pigneto, che insomma, come gli ascoltatori e le ascoltatrici della radio sapranno, hanno iniziato un loro percorso di lotta e di auto-organizzazione anche in seguito a quell'episodio veramente spiacevole che si era verificato nell'ottobre scorso al Pigneto, quando appunto la loro comunità, che viveva da tantissimi anni in quel quartiere, viveva e lavorava lì, ha subito un vero e proprio rastrellamento, e quindi da lì appunto è iniziato anche un percorso di lotta e di auto-organizzazione di questa comunità. Quindi vi chiederei prima di tutto, benvenuti a Fatih e Mumbai, di raccontare un po' il vostro percorso, e poi magari parleremo di come e perché parteciperete anche voi alla giornata del primo marzo.
E saluto tutti gli italiani e particolarmente quelli di Roma. Io rappresento il comitato di Via Campobasso, i senegalesi. E noi a Campobasso abbiamo tanti problemi con le forze dell'ordine, soprattutto in particolare la finanza. E noi consideriamo che siamo quelli più che subiscono più disagi tra gli immigrati presenti sul territorio di Roma, per il fatto che vendiamo per strada. Sì, i fatti di Rosarno sono fatti spettacolari e spiacevoli, e che sono successi e succedono da anni. E però noi il nostro calvario è iniziato da quando siamo arrivati in Italia, la comunità senegalese, più di 10 anni fa. E a Via Campobasso la comunità senegalese è presente da 20 anni. e abitiamo e abbiamo un rapporto di pace con i nostri vicini. E siamo, si considerano come dei fratelli. E alcuni ci considerano come figli. E partecipiamo insieme a tante iniziative, italiani e stranieri. Noi ci ritroviamo disarmati di fronte ai problemi che ci causano la finanza, perché non abbiamo voce al capitolo e non sappiamo a chi rivolgersi. E le provocazioni della finanza sono costanti nel tempo. Venivano a notte fonda e sfondavano le porte senza nessun mandato, e ci svegliavano e c'era una perquisizione non autorizzata. Quello che è successo il 5 ottobre e siamo arrivati a una provocazione tale che abbiamo reagito istintivamente. Tutti sanno che a via Campobasso e vendiamo, siamo tutti ambulanti. E non siamo dei trafficanti, siamo gente che non ha la possibilità di trovare un lavoro perché è sprovvisto del documento e siamo costretti a vendere. E gli abitanti di via Campobasso, parlando della comunità senegalese, sono più di 30 persone. E se consideriamo quelli regolari, tra virgolette, sono pochissimi rispetto agli altri. E siamo lì e non abbiamo nessun aiuto, ci dobbiamo muovere per trovare da campare. E la finanza non smette di crearci disagi. Io penso che è soltanto una provocazione, continuo nel tempo, perché due borse non possono essere un motivo per sfondare la porta di casa alle 3 di notte. Quello che è successo il 5 ottobre, e hanno fermato 27 persone. E da quelle 27 persone, più di 24 sono stati rilasciati subito. E non è stato ritenuto nessun reato nei loro confronti. E se fosse veramente un'operazione con un obiettivo preciso, il fatto che abbiano rilasciato più di 24 senegalesi lo stesso giorno è irrilevante. E dicono che noi siamo spacciatori di droga. E loro dicono delle volte, quando vengono qui, che voi siete una comunità di spacciatori e veniamo qui a controllarvi. E tutti sanno che a via Campobasso i senegalesi che sono lì sono degli ambulanti e non c'è nessuno che spaccia droga. E l'Africa è grande, ci sono dei nigeriani, ci sono degli gambiani, ci sono guineani, ci sono maliani, ci sono ivoriani. Però chi viene preso? Per fatti di droga non dà automaticamente da qualche tempo a questa parte l'indirizzo di via Campobasso, e questo è un problema per noi. E abbiamo trovato che la finanza da qualche tempo usa questa scusa per colpirci per via traversa. loro adesso hanno una scusa in più, a parte vietarci la vendita delle borse, di venirci a trovare quando vogliono. E loro lo sanno benissimo che possono controllare facilmente se chi dichiara di abitare a via Campobasso ci abita realmente o no. Bastava semplicemente portare questi che dichiarano di abitare a Campobasso lì sul luogo e far vedere la loro casa. Questo momento difficile lo condividiamo con gli italiani del Pigneto e abbiamo sentito il loro supporto e li ringraziamo al nome del comitato di via Campobasso e non sappiamo come pagare quello che consideriamo un debito nei loro confronti. Quindi ribadisco il mio ringraziamento da parte mia e del comitato dei senegalesi di via Campobasso e a tutti gli italiani che ci stanno vicini in questo periodo molto difficile, perché sentiamo la loro presenza. E questo è uno dei nostri problemi a via Campobasso. Siamo 20 anni a via Campobasso e non abbiamo mai avuto problemi con la vicinanza. E non è mai stato preso qualcuno per motivi di furto o di reato. E noi quando vediamo qualcuno che perde una borsa o qualcosa per strada, lo chiamiamo e gli facciamo riprendere la sua roba. E quindi noi vogliamo semplicemente dimostrare la nostra volontà di stare qui in questo paese e di lavorare in tutta legalità. E siamo venuti per lavorare e non siamo venuti per commettere reati. E il mondo è fatto così e tutti gli uomini delinquono da quando il mondo è mondo. E ci sono alcuni buoni e alcuni cattivi, come lo dicono. E quelli che non è giusto che quelli ritenuti i cattivi della comunità immigrante possano influenzare le autorità e trattare tutti in modo così da criminale. Ok. Vi ringrazio tutti.
Grazie a voi, perché insomma era anche importante dare voce a questo, insomma, alla denuncia di questo tentativo di criminalizzare la comunità senegalese e anche invece sottolineare l'importanza dei percorsi e delle relazioni che si sono create all'interno del quartiere con l'osservatorio antirazzista e i compagni e le compagne che hanno dato sostegno alla vostra lotta, così come è stato per gli africani di Rosarno che sono arrivati a Roma. E quindi insomma ci fa piacere che anche voi sarete in piazza con lunedì 1 marzo a partecipare al corteo insieme alle altre comunità.
Certamente.
Migranti.
Ma come vada il 1 marzo sarà comunque un successo. Io vorrei spendere due parole sull'atteggiamento del sindacato. Il sindacato ha preso una posizione chiara dal mio punto di vista. E non può parlare a slogan. È vero che siamo tutti lavoratori, però siamo lavoratori diversi. Un lavoratore straniero che perde il lavoro non ha il diritto di vivere un anno dei suoi risparmi. È costretto a lasciare il territorio italiano dopo 6 mesi che non trova un lavoro. Quindi la presenza del lavoratore straniero sul territorio italiano è legato al permesso di soggiorno. E il contratto chi te lo dà? Abbiamo gli stessi problemi su questo punto di vista.
Ma il fatto, penso, che queste cose il sindacato le sa abbastanza bene, le conosce. Il problema è che spesso e volentieri cosa succede? Il meccanismo è che se non determinano loro un appuntamento difficilmente poi aderiscono all'appuntamento, come se non è un discorso proprio di controllo, un discorso politico poi essenzialmente. Non è una cosa nostra, non l'abbiamo promossa noi, potrebbe sfuggirci di mano, tra virgolette, hanno avuto anche questa ottusità incredibile, perché poi soprattutto in un momento come questo un sindacato intelligente al di là di tutto avrebbe comunque rilanciato l'appuntamento, l'avrebbe anche fatto suo, ne avrebbe dato un corpo maggiore, invece preferisce far finta di esserci e non esserci, magari poi dopo finanzia anche delle iniziative come avverrà a Roma e anche in altre parti d'Italia, un piede dentro, un piede fuori, fiuta l'aria se come andrà, e poi magari appunto hanno rilanciato questa cosa del 1° ottobre abbastanza appunto di questo sciopero generale che coinvolga migranti e lavoratori italiani, come se lo sciopero generale già di per sé non coinvolga i migranti.
Vabbè, io dico che d'ora in poi dovranno considerare le esigenze degli stranieri, perché è un primo tentativo, un tentativo simbolico però molto rilevante. È giunto il momento che gli stranieri prendano in mano il loro destino, non possono essere sempre il giocattolo dei politici, sia di quelli della destra come la Lega, che prende che promuove e promulga delle leggi razziste, come quelli della sinistra parlamentare con il suo buonismo che ci ha portato in dove siamo in questo momento. Io penso che l'opinione pubblica non abbia una percezione reale di quello che succede agli stranieri. Vi dico soltanto un esempio. Ieri sera sono andato a telefonare al Pigneto, a un call center gestito da un bengalese. Quando sono entrato mi ha chiesto il documento per telefonare il Senegal. Gli ho dato il documento, non sono riuscito a telefonare. Uscendo gli ho chiesto, ma mi dai un codice così la prossima volta vengo qui e ti dico che sembra di parlare di in carcere, sono un numero tale, perché io ho dei numeri. Non posso fare una telefonata senza essere controllato, non posso mandare soldi senza essere controllato. Questo è quello che succede, e quella legge presa dal pacchetto di sicurezza e antiterrorismo ha fatto sì che il lavoro di questi ragazzi è calato tantissimo, perché viene tagliato fuori una fetta di clienti che costituito dai clandestini sprovvisti di documenti, quindi gli viene tolto anche il diritto di usare di questi servizi pubblici.
Tra l'altro una legge assurda che c'è soltanto in Italia per quanto riguarda l'Europa, ossia che per navigare, per andare su internet o chiamare un call center, così uno deve presentare il documento, perché in altre parti è assolutamente tutto libero, però questo è un paese che osteggia gli immigrati spesso e volentieri sono merce da campagna elettorale, perché poi è quello che avviene tra destra e sinistra, appunto sul discorso sicurezza si sono fondate le campagne elettorali degli ultimi anni.
Ebbene, come i ragazzi di Rosarno che sono usciti per strada, e se leggi sul loro documento, che sono usciti per strada per gridare la loro esistenza, così noi faremo il 1° marzo, usciremo per strada e grideremo la nostra esistenza.
A rispettare la nostra scaletta, buongiorno anche al nostro ospite, che a questo punto chiediamo di autopresentarsi.
Buongiorno a voi, io sono Joseph, un piacere, sono Joseph, buongiorno. No, sono qui perché appunto come chi in precedenza aveva parlato l'importanza di questa manifestazione del 1° marzo, di questo corteo, e ha una certa rilevanza proprio pure in base al fatto, ai fatti che sono successi per esempio a Rosarno, ai fatti che il 17 portarono circa 3.000 persone, circa 3.000 africani di Castel Volturno appunto a Roma a manifestare insieme a quella miriade di stranieri che venne appunto, di migranti da tutta Italia che venne a manifestare a Roma il 17, e è un percorso che ha bisogno di essere appoggiato da tutta la cittadinanza, perché praticamente come viene chiamato da molti esperti, lo straniero sarebbe il termometro della situazione, ovvero sia, cioè questi atteggiamenti proprio razzisti, sfacciati, oserei dire, che le istituzioni hanno verso di noi, sicuramente sono un segnale di quello che potenzialmente poi potrebbe succedere anche a un qualunque cittadino in Italia. E già si vede anche nel pacchetto sicurezza, un esempio è che un italiano che non ha la residenza non ha un dottore di zona, ed è un segnale che purtroppo non viene percepito dai più, ma è un segnale reale di come il razzismo in realtà poi influenzi tutta la società civile, tutta quanta.
Anche voi, comunque, voi l'appuntamento che date ovviamente è quello delle 17
quello delle 17, ma anche quello appunto delle 10 e mezza di mattina a Montecitorio, dove saranno gli stranieri a tenere banco e faranno una lezione appunto dal punto di vista del migrante. Personalmente cercherò di raccontare un po' l'esperienza di me, diciamo, come seconda generazione, è così che ci definiscono, è così che ci trovano, diciamo, è quello che siamo secondo i più. E quindi terremo anche questo, ci saranno anche rappresentanti che parleranno in prima persona di quello che gli è successo a Rosarno, e ci saranno belle realtà, ci saranno un sacco di studenti medi e universitari, o meglio, la speranza è che ci siano tanti studenti medi e universitari ai quali poter raccontare queste nostre esperienze.
Allora, noi ringraziamo Joseph di Action Migranti, non so se vuoi aggiungere o fare dei saluti così finali.
Saluti, perché... saluto tutti quelli che ascoltano Radio Onda Rossa e mi raccomando, venite, fatevi sentire, che il primo marzo è un passaggio non decisivo sicuramente, ma importante, quindi stateci alle 5, facciamo sto corteo, è pure corto, in teoria è pure uno tra i più corti della storia dei cortei che conosco, e quindi vi incito a presentarvi, ecco.
Nel frattempo abbiamo fatto le 12:12, Radio Onda Rossa è piena come non mai, erano parecchio tempo che non si vedeva così tanta gente. E allora continuiamo con un fastidiosissimo...
Sì, io devo
imparare
francese, però italiano è troppo difficile.
Sì.
Allora, un attimo, bisogna... No, un attimo, chiudi il telefono perché è quello che fa rimbombare tutto. Allora, chiediamo un attimo scusa per questo così, contrattempo tecnico. Buongiorno innanzitutto al nostro ospite.
Buongiorno, insomma, un te salut.
Sì, oui, buongiorno.
Abbiamo Soma al telefono.
E abbiamo Soma al telefono che è uno dei ragazzi di Rosarno che vive alla SNIA e interviene in diretta telefonica.
E tu invece tradurrai dal francese, quindi
certo.
Grazie.
E Soma? Soma
oui.
Tu es en ligne?
Oui, allô, oui, Soma. Moi je suis en ligne.
Soma, ti m'entends?
Hein?
Soma?
Oui, je t'écoute.
Et Soma?
Oui, je t'écoute. Il faut traduire ce
qu'il a parlé. Soma, on est
je comprends, mais pour parler, c'est difficile pour moi.
C'est un problème technique.
Oui. Allô? Allô?
No, mi sa che c'è un problema strano perché dovreste sentirvi, dovreste essere...
Va bene.
Soma, essaie de parler, on va voir si on t'entend.
Ok, moi j'ai parlé, moi j'ai dit que je peux parler en italien, mais il y a beaucoup de choses qui me dépassent. Quoi.
D'accord, maintenant je t'entends, tu peux parler.
Ok. Oui, donc il a dit quoi? Il a dit que donc, moi je suis à Zinia, donc on a organisé donc, les premiers mars, c'est ce qu'on doit faire.
Sì, no, moi je vais traduire
en italien.
Donc tu peux continuer à parler sans problème. Donc
okay,
moi
okay.
Je m'appelle Soma et vivo à la SNIA, sono uno dei ragazzi di Rosarno e ci siamo organizzati pure noi per partecipare all'evento del primo marzo.
Donc on a déjà organisé, on est deux groupes, il y a le groupe qui doit aller à l'école, bon, pour aller parler là-bas ce qui s'est passé, donc il y a l'autre groupe qui doit aller là pour faire les manifestations, donc pour aller parler ce qui s'est passé à Rosarno, donc ce que les problèmes qui sont là, donc on a déjà tout organisé.
Et noi ci siamo divisi in due gruppi e uno andrà alla manifestazione e l'altra il pomeriggio andrà alla scuola il BAC Iqbal Masik e lì gli insegnanti hanno aderito all'evento del primo marzo e faranno uno sciopero e lo stipendio di quel loro di sciopero verrà devoluto alla cassa di sostegno dei lavoratori di Rosarno.
Oui, donc maintenant, donc, je peux passer à un autre ami, donc lui aussi va parler ce qui...
Et je passe le téléphone à un autre ami qui va intervenir.
Allô?
Allô, oui?
Hey, bonjour.
Et bonjour.
Okay. Oui, moi c'est Kader.
Et moi je m'appelle Kader.
Moi, je m'appelle Kader.
Si, si, je suis en train de traduire en italien ce que tu es en train de dire.
Ah, oh, d'accord, d'accord, ok.
Moi je m'appelle Kader.
Ah oui. Donc il s'agit de quoi? Parce que c'est...
Et...
Tu peux m'expliquer un peu, c'est un bon boulot?
Si, si, tu sais ce que c'est. Il s'agit du 1er mars et des vols. De,
ouais, le
de
1er mars, on a fait deux groupes. Il y a un groupe qui devrait partir avec les élèves. Il y a une école de l'autre côté là.
Et tu peux nous raconter un peu ce que vous allez faire là-bas à l'école?
Bon, à l'école, on va essayer de démontrer que c'est ce qui nous est arrivé à Rosano. Pourquoi on a Roma ici? Et pourquoi on est en train de faire ce combat?
Donc je traduis. Il 1er mars, il gruppo che andrà alla scuola di Iqbal Masik andrà a raccontare la nostra vita e la nostra vicenda ai genitori e ai bambini e sì. Agli insegnanti che ci hanno, che ci sostengono. Sì?
Sì, sì. Ok.
Ok, è tutto, grazie.
Ciao, grazie. Allora, dunque, noi ritorniamo nuovamente per le ultime battute. Io penso che nella scaletta degli interventi abbiamo ancora almeno un paio di interventi, se non sbaglio. Dovremmo avere un altro collegamento, dovremmo avere un altro collegamento telefonico. Siamo serratissimi, giustamente prima è stato introdotto il problema della scuola, visto che attraverso questa iniziativa a cui parteciperanno alcuni dei migranti di Rosarno, proprio all'interno di una scuola di Via Casilina, anche una scuola che spesso e volentieri è diventata famosa qui a Roma perché è stata usata come strumento per polemizzare da parte della destra cittadina e non solo, ma andiamo a presentare un'altra piattaforma, chiamiamola così, un'altra rete che si chiama Non Uno Di Meno.
Ciao, buongiorno, allora, ciao, grazie per lo spazio, buongiorno a tutti. E dunque, in due parole, quello che stiamo facendo noi è un'iniziativa proprio nata in queste settimane, nelle ultime settimane, in seguito ai provvedimenti della Gelmini a livello nazionale e vorrei ricordare anche dell'assessore Marsilio, assessore alla scuola del Comune di Roma a livello romano, di introdurre il famigerato tetto alle iscrizioni agli alunni stranieri. In realtà questo è un provvedimento che stiamo studiando, insomma, proprio in queste settimane. Già sappiamo che dal punto di vista della fattibilità pratica e delle conseguenze produrrà immediatamente un enorme aumento dell'abbandono scolastico e della dispersione scolastica. È un provvedimento pensato appositamente per creare ulteriori ostacoli, ulteriori problemi alla presenza stabile sul lungo periodo delle famiglie, dei cittadini stranieri del nostro paese, e abbiamo deciso, insomma, di mettere in piedi un gruppo di insegnanti e di genitori, inizialmente intorno alla zona del Prenestino Casilino, ma insomma poi la cosa si sta un po' allargando, questa rete che si chiama Non Uno Di Meno, proprio con lo scopo di mettere in evidenza che questo provvedimento bisogna assolutamente contestarlo pubblicamente e bisogna anche mettere in pratica delle iniziative per fare in modo che comunque non passi. Perché? La questione, insomma, è un po' complicata, adesso non mi dilungo. In realtà è un provvedimento che è una circolare ministeriale che presenta molte ambiguità e molte questioni su cui non c'è chiarezza neanche tra gli stessi promotori. È un provvedimento che ha suscitato moltissime reazioni all'interno delle scuole, sia da parte degli insegnanti sia da parte dei genitori, e come vi dicevo alcune scuole sono concretamente, esplicitamente a rischio chiusura proprio dai prossimi mesi, insomma da settembre prossimo. Allora,
sì, anche perché portiamo avanti l'esempio della Pisacane, no?
Sì,
del
allora,
quartiere di Urpini a
Questo è, diciamo, infatti proprio quello che quello di cui ci stiamo occupando maggiormente in questi giorni, ma non solo, insomma, tra l'altro, ecco, noi saremo davanti alla Pisacane il 1 marzo alle ore 16 per avviare una raccolta di firme contro la chiusura della scuola e per in qualche modo comunicare, insomma, con tutte le persone che in quel pezzo di città conoscono questa scuola, ci vanno abitualmente perché insomma, gli insegnanti ci raccontano ogni giorno che la scuola naturalmente è un presidio, insomma, un laboratorio eccezionale di incontro e di convivenza. La cosa grave è che questa scuola invece è definita un ghetto, è definita con termini orribili da parte dei rappresentanti istituzionali, e questo è un atteggiamento vergognoso, perché non c'è nulla di vero in tutto quello che stanno raccontando sulla Pisacane. Questa è una cosa importante e bisogna assolutamente dare spazio agli insegnanti e ai genitori per denunciare le falsità che stanno dicendo. Saremo lì davanti alla Pisacane alle ore 16, poi ci sposteremo, qualcuno andrà al corteo, qualcuno andrà all'Iqbal Masic anche per questa iniziativa, insomma, di cui mi sembra avete parlato prima. E poi vorrei ricordare anche un altro appuntamento, che è mercoledì 3 marzo alle ore 17 nella sala consigliare del sesto municipio, via l'Acqua Bollicante 2, dove ci sarà un consiglio municipale aperto dedicato proprio a questo tema, in cui noi in qualche modo vogliamo far pesare, insomma, in qualche modo questa nostra questo lavoro di queste settimane. Noi abbiamo fatto un'assemblea la settimana scorsa, anzi no, tre giorni fa, mercoledì scorso, in cui c'è stata una risposta molto buona. Francamente non ce l'aspettavamo, perché c'è anche un'altra parte del discorso che dobbiamo farci molto sinceramente. Questi provvedimenti riscuotono un consenso a livello purtroppo popolare, riscuotono un consenso anche a volte nei territori direttamente interessati, quindi è inutile nasconderci, insomma, comunque anche la delicatezza e la difficoltà di iniziare certi percorsi, perché poi una cosa sono le prove d'ordine, una cosa poi è quando tu devi comunque mettere in campo un'iniziativa pratica, cioè per fare in modo che su alcune questioni comunque non arriviamo agli esiti più drammatici, perché di questo si tratta. La chiusura di una scuola dentro un territorio è un disastro per un territorio, insomma. Quindi stavo dicendo, l'assemblea che abbiamo avuto è stata molto partecipata e ha avuto, devo dire, insomma, per la prima volta il contributo di un po' tutti gli attori che si muovono all'interno della scuola pubblica, perché c'erano dirigenti scolastici, direttori amministrativi, che come sapete sono le figure dentro le scuole che gestiscono praticamente il portafoglio.
I manager, esatto. Come li vorrebbero rappresentare.
Sì. E sono proprio loro che ci hanno descritto il contesto veramente disastroso, insomma, in cui ci troviamo, perché il problema vero, lo sappiamo, ma è giusto dirlo, è giusto poi fare anche dare anche le cifre, è che si vuole addossare agli immigrati, insomma, il malfunzionamento della scuola pubblica, che tra l'altro da un certo punto di vista è tutto da dimostrare, ma in un contesto in cui mancano strutture, in cui c'è carenza di insegnanti, in cui le cattedre dentro le scuole della Regione Lazio sono state deserte fino a novembre-dicembre per la mancanza di finanziamenti, la mancanza dei docenti, per l'impreparazione anche delle strutture dell'ufficio scolastico regionale, che sono proprio quelle che in questo momento stanno facendo in modo che comunque questo provvedimento possa andare avanti, questo provvedimento della Gelmini appunto interpretato a Roma a livello restrittivo. Vorrei ricordare questa cosa, cioè, perché questo è un tema su cui dobbiamo fare molta attenzione, cioè Roma in questo momento ha un laboratorio nella scuola, e non solo nella scuola, probabilmente molto chiaro di quello che sta succedendo. Chi ha, diciamo, un po' di esperienza, insomma, su queste questioni, di anche un po' di memoria storica, sa che la scuola è proprio una cartina di tornasole molto chiara e molto esplicita di come anche possono passare i provvedimenti peggiori e più restrittivi. Ebbene, in questo momento Roma è proprio il punto di riferimento più avanzato di questo processo di restrizione. Per fortuna, insomma, la scuola però è anche un ambito, e la questione della Pisacane lo sta dimostrando in questi giorni, in cui saltano le differenze tra italiani, stranieri, di origine italiana, di origine straniera, perché poi questo provvedimento non si capisce bene, neanche loro hanno detto bene a chi è rivolto, insomma, neanche loro hanno detto bene chi sono realmente le persone che debbano essere, in qualche modo, a cui venga imposta una restrizione. E su questo è importante dire che la scuola è proprio, invece, può essere e sta diventando per fortuna in questo periodo un laboratorio anche in cui saltano le differenze fra italiani e immigrati, in cui comunque se ti chiudi la scuola dove mandi a scuola i tuoi figli, insomma, che c'hai davanti a casa, e dove non li potrai più mandare se non chiude comunque, se i tuoi figli verranno spostati, è un problema per tutti, indifferentemente da che passaporto c'hai e da che carta d'identità c'hai. Quindi questa è una cosa, insomma, importante, perché effettivamente io prima sentivo, insomma, mentre venivo, anche giustamente le varie specificità, insomma, ci sono delle questioni che è importante anche rivendicare come questioni in cui comunque si lotta per un diritto, insomma, per un diritto comune. Quindi ribadisco questo appuntamento prima davanti alla Pisacane, poi alle altre iniziative, e molto importante anche l'appuntamento di mercoledì 3 marzo. Comunque la rete, non uno di meno che, insomma, si è messa in piedi in maniera abbastanza così, diciamo, anche con una velocità di passaggi nelle ultime settimane, sarà presente in tutti questi appuntamenti e cercherà anche di allargare questo discorso il più possibile, insomma, perché riteniamo che è, come dire, una diga che va assolutamente fermata, perché se accettiamo il fatto che grazie a questa impostazione, che presuppone sia un'idea di scuola che noi non condividiamo, perché è un'idea in cui c'è chi sta avanti, c'è chi sta indietro, c'è chi è bravo che corre, c'è chi non corre, invece la scuola serve ad altro, insomma, lo sappiamo bene, e soprattutto presuppone un'idea di immigrazione che non ci piace affatto, perché comunque lascia completamente aperto il campo a una presenza ancora ulteriormente più precaria e più instabile, insomma, delle persone sul nostro territorio. Scusate se ho preso troppo tempo.
No, guarda, sei stato lucido, anche perché poi questo è un discorso che ci appartiene molto, no? Soprattutto quello, tutto ciò che si è mosso intorno alla scuola Pisacane in questi ultimi mesi, che è stato proprio usato come strumento, come cartina di tornasole per le politiche repressive da parte non soltanto dei provvedimenti scolastici, ma anche quelli dell'amministrazione comunale, che hanno eretto, no, la Pisacane come l'esempio dello scempio, quando invece è una scuola che funziona, e questo lo dicono, non lo diciamo noi, lo dice chi va in quella scuola, sì, tra l'altro, in un quartiere Torpignattara dove invece l'integrazione magari a volte anche a fatica funziona invece molto meglio di quanto poi non viene raccontato. Noi dobbiamo assolutamente chiudere, 12:30. Abbiamo proprio l'ultima battuta e la concediamo, ovviamente. Prego.
Va bene, ringrazio tanto, diciamo, è stata bellissima questa trasmissione, di tutti i colori, di tutti i sapori, come deve essere il primo marzo, insomma. Ci aspettiamo in tutti gli appuntamenti e niente, vediamo che cosa esce dopo il primo marzo. Perché una cosa, il primo marzo finisce il primo marzo, e dopo il 2 che cosa facciamo? E questo è l'interrogante. Grazie.
Ciao, grazie. Noi chiudiamo e ringraziamo chi c'è stato a seguire. Questa è Radio Onda Rossa, proseguirà subitissimo tra qualche istante. Vedevamo muoversi la redazione di Radio Onda Rossa, vediamo muoversi Checchino Antonini ed altre persone. Noi dobbiamo assolutamente salutare, abbiamo sforato di almeno una mezz'ora. L'appuntamento ovviamente è il primo marzo. Noi diamo ancora nuovamente qualche riferimento per chi volesse informarsi sulle iniziative che ci sono a Roma. Roma.indimedia.org oppure primomarzo2010.it. Sappiate che almeno per quanto riguarda l'informazione non sta girando assolutamente nulla. Io ho fatto adesso una ricerca e tolto la notizia su Repubblica.it e qualche notiziola su alcune cose locali a nord, non c'è niente, e dunque i siti li avete, li abbiamo raccontato, la Radio Onda Rossa lo farà poi in tutta la giornata di lunedì, quelli che sono gli appuntamenti. Non possiamo che darci dunque appuntamento tutte e tutti a lunedì. Ci scusiamo con chi dovevamo chiamare Eva di Io Migro, che magari sposteremo più avanti il collegamento. Dovevamo chiamare anche in Francia per farci raccontare com'è il primo marzo francese, come è stato organizzato. Questo magari verrà rimandato appunto oggi nel pomeriggio, direttamente a lunedì mattina. Ci scusiamo, ma eravamo tante e tanti. Ciao ciao.